Il motivo per cui abbiamo acceso il computer è perché alcune cose cercherò di mostrarle sullo schermo. E sono semplicemente passi della Torah, in modo da poterli evidenziare e vedere assieme, ed evitare tutti quanti i fastidi annessi al fatto delle fotocopie e soprattutto del loro smaltimento successivamente. Allora, abbiamo acceso prima la Hanukkah, quindi dovendo parlare di Parashat Shavua, del brano che leggiamo Shabbat prossimo, se Dio vuole, dobbiamo raddoppiare. In realtà di brani ne leggiamo due. Il Shabbat è speciale non soltanto perché si festeggia, abbiamo organizzato questa attività di pranzo in tutti quanti i Batei Knesset, ma il tutto deriva dal fatto che è Shabbat di Hanukkah. E allora all'interno di questo Shabbat noi abbiamo sia la lettura settimanale che proseguiamo, la lettura del Shabbat in terzo, sia un brano che è specifico relativo a Hanukkah. Il Rav ha spiegato prima che Hanukkah è ben oltre la chiusura del canone del Tanakh, per cui i brani che vengono scelti sia per la Parashah che anche per l'Haftarah devono essere evidentemente ispirati, ma non possono essere tolti a libri, a testi specifici di Torah scritta che parlano di Hanukkah, in quanto non ci sono testi canonici nel canone ebraico di quell'epoca. Spesso si cerca di trovare una relazione tra la parashah di Michele, che quasi sempre capita in zona Hanukkah, o comunque la figura di Giuseppe, che è la figura dominante di questa parashah e della successiva, e Hanukkah. Esiste questa relazione? Nessun accostamento è mai del tutto casuale, quindi soprattutto a posteriori possiamo trovare senz'altro diverse relazioni tra la figura di Giuseppe, gli eventi di Hanukkah, tra i fatti narrati e quant'altro, però fondamentalmente rispondono a delle esigenze diverse, anche se pure noi nel seguito di quello del Vavad Esporti cercheremo di trovare, senza neanche troppo forzare le cose, senza forzarle affatto, degli aspetti comuni. Iniziamo però da quello che ognuno delle due cose significa e a che cosa risponde. La lettura settimanale, la parasha di Michele, risponde alla lettura settimanale e quindi all'esigenza di avere la Torah letta ciclicamente in modo che non vada dimenticata. Quella che era la tradizione babilonese, il ciclo era annuale, è quello che noi seguiamo oggi, e quindi la Torah scritta è divisa in tante parashot, quanti si fa in modo di leggere una porzione ogni Shabbat in modo da arrivare alla fine dell'anno ad averla letta tutta. Il brano che leggiamo a Hanukkah è un brano che evidentemente deve celebrare gli avvenimenti che sono successi. Quello che non è affatto casuale è la data di Hanukkah. In che senso? Sappiamo tutti, Hanukkah cade il 25 di Kislev. C'è pure un giochetto mnemonico che vuol mostrare che anche questa data non è affatto casuale e che dice che Hanukkah viene da Hanukkah, Hanu vuol dire che hanno riposato, si sono fermati, K, 20, 5, insieme fanno 25, nel 25 si sono fermati, quindi il 25 di Kislev cade perfettamente. Dal punto di vista storico però, questa cosa non torna così facilmente. Per capire i fatti dobbiamo chiederci due cose. Che cosa festeggiamo esattamente e quindi quando festeggiamo. Vediamo prima quando festeggiamo e partiamo da lontano, non da lontanissimo, vedremo che in realtà si potrebbe partire da ancora prima, dai primordi. Comunque partiamo da abbastanza lontano, partiamo da due profeti, due dei profeti minori, dei 12 profeti minori, Haggai e Zaccaria, e dall'epoca in cui vivono. Ora, dopo il ritorno dal primo esilio, dall'esilio babilonese, è un ritorno difficile. Difficile per vari motivi e non mancano quelli che fanno notare similitudini o con quanto avviene con il moderno Stato di Israele, anche se ci sono pure delle differenze. È difficile dal punto di vista della situazione economica, è difficile, e questo è differente, dal punto di vista dell'autonomia politica che non si aveva. Ritorno all'esilio babilonese, il popolo ebraico rimane comunque sotto dominio persiano. È difficile perché ci sono nemici attorno che contrastano fortemente la volontà di ricostruzione del Bet HaMikdash. Comunque, con Dario I in ebraico, si ha un po' di un certo impulso e quindi compaiono questi due profeti. Profeti minori perché in realtà quello che ci rimane di loro è molto poco. Di Haggai abbiamo due capitoli in tutto e il periodo profetico di cui ci rimane traccia sono 4 mesi, Zaccaria poco di più, 2 anni circa di attività documentata, inclusa nel Tanakh. Una parte dei 14 capitoli di Zaccaria sono poi presi come Haftarah di Hanukkah. Che cosa c'entra tutto quanto questo con Hanukkah? Potrebbe entrarci perché troviamo che in libri, seppur così brevi, il riferimento al mese di Kislev e al 24 del mese di Kislev, quindi alla quella che sarebbe diventata poi la vigilia di Hanukkah, ritorna esattamente sia in Haggai che in Zaccaria come discorso fondamentale. E il brano che sto per leggere è tratto dal libro di Haggai e dice che meditate bene, è un discorso ovviamente di incoraggiamento rivolto al popolo che si colloca nell'atmosfera di cui dicevamo prima e che incita il popolo ad andare avanti nell'opera di ricostruzione. Allora, meditate bene da questo giorno in poi, dal 24esimo giorno del nono mese, dal giorno cioè in cui furono gettate le fondamenta della casa del Signore. Meditate bene, c'è forse il frumento nei granai, la vite, il fico, il melograno e l'olivo non hanno ancora dato il loro frutto? Ebbene, da questo giorno benedirò i vostri prodotti. E fu la parola del Signore per la seconda volta a Haggai nel 24 del mese in questi termini. Parla a Zerubbabel, governatore della Giudea, così. Io sono in procinto di far tremare il cielo e la terra. Sto infatti per capovolgere il trono dei regni e per distruggere la potenza dei reami. Abbatterò carri e cavalieri, i destrieri e i loro cavalcatori si annienteranno a vicenda. In quel giorno, dice il Signore Zebaoth, il Signore delle schiere, ti proclamerò Zerubbabel, figlio di Shealtiel, mio servo, dice il Signore, e ti terrò caro come un sigillo, poiché te ho prescelto, dice il Signore Zebaoth. Quindi, se noi supponiamo che questo discorso nel quale termina il libro di Haggai sia l'epilogo di un movimento di riscossa, di un movimento di rinascita, possiamo supporre che venga all'immediata vigilia dell'effettiva costruzione, della ricostruzione del Beit HaMikdash, e quindi che il 24 di Kislev fosse celebrato come il giorno di questo memorabile discorso, ritorna peraltro esattamente lo stesso giorno anche in Zaccaria, e di lì sia partita la ricostruzione. Ora, vedete, può darsi che comunque diversi secoli dopo l'episodio dei Maccabei sia avvenuto proprio il 25 di Kislev, e quindi tutta quanta questa attribuzione sia tirata. Il fatto che l'episodio di Hanukkah sia avvenuto il 25 di Kislev è più o meno vero. In prima approssimazione è così. Troviamo delle fonti che sicuramente indicano quel periodo, ma che fanno pensare che in realtà la scelta del giorno non fosse casuale, ma fosse voluta per coincidere con quel 25 di Kislev che già doveva essere significativo prima. I greci, sappiamo, che misero l'idolo nel Beit HaMikdash, lo misero, ci dice il libro dei Maccabei, il 25 di Kislev. Per la verità era pronto già da 10 giorni prima. Quello che effettivamente iniziò il 25 di Kislev fu il culto, e insieme al culto imposto iniziarono anche le persecuzioni contro le madri che eseguivano la Milà ai loro figli o permettevano che i loro figli venissero circoncisi. Sembrerebbe una coincidenza voluta, più o meno il periodo era quello, ma la data esatta in cui fa partire la cosa è il 25 di Kislev. Forse comunque la vittoria dei Maccabei avviene il 25 di Kislev. Di nuovo, più o meno sì. Se guardiamo alla Megillat Tanit, la Megillat Tanit è un'opera di epoca tannaitica, in cui vengono riportate tutte quante le date in cui è successo qualcosa di buono al popolo ebraico, e pertanto in quei giorni non si possono fare digiuni, non si possono indire digiuni per quelle giornate lì, perché in quelle giornate si celebrano eventi positivi. Questa Megillat Tanit verrà successivamente abolita, tranne proprio Hanukkah, nel senso che conosciamo noi oggi. Dalla Megillat Tanit spuntano piuttosto altre due date, che sono date chiaramente di vittorie, di successi militari, che sono molto vicine, sono il 23 di Heshvan, che è il mese precedente a Kislev, e il 3 di Kislev. Il 25 è ricordato nella Megillat Tanit, come poi verrà ricordata Hanukkah nel Talmud e come noi la conosciamo oggi, il giorno del miracolo dell'olio. Ma dal punto di vista, di nuovo, dei successi militari, sembrerebbe che siano avvenuti alcuni giorni prima. Insomma, in realtà, se quello definitivo che ha consentito di recuperare il santuario è avvenuto il 3 di Kislev, è vero che ci sarà voluto qualche giorno per risistemare le cose e per rimettere in piedi l'altare, per ricostruirlo come doveva essere, ma è probabile che il fatto che poi si sia scelto proprio il 25 fosse per farlo coincidere, sicuramente per farlo coincidere con quello che era divenuto 4 anni prima, cioè con il fatto del giorno in cui i greci avevano messo l'idolo verde, e probabilmente è il recupero di una norma, di una data, di una ricorrenza più antica. Accennavo all'inizio al fatto che, se vogliamo, le origini di questa data sono origini anche più antiche. C'è una tradizione riportata nel Talmud, nel Trattato di Avodah Zarah, dove sostanzialmente potrebbe coincidere con la festa del solstizio. Adam Rishon, quando vide che finalmente le giornate cominciavano a riprendere, a riallungarsi, celebrò quella data, mentre prima temeva che si stesse andando incontro alla fine del mondo, insomma, temeva che i peccati che lui aveva commesso potessero portarlo a una graduale scomparsa della luce. Inoltre c'è anche in Hanukkah un significato, nel 25 di Kislev, un possibile significato agricolo. Era probabilmente una sorta di festa della spremitura delle olive, ipotesi. Quello che sicuramente viene poi documentato nella Mishnah è che i bikurim, le primizie, potevano essere portate a posteriori, diciamo, se per qualche motivo non era stato possibile prima, comunque la data ultima della presentazione delle primizie è il 25 di Kislev. E quindi anche questo ritorna. Questa data ha quindi tutta una sua storia e dei significati dietro di sé. Ora, dobbiamo chiederci se le profezie di Haggai e di Zechariah, quella che abbiamo letto e tutte le altre che non abbiamo più letto, che comunque in generale promettevano rinascita, riscossa nazionale, eccetera, si siano mai avverate. E dobbiamo dire che parzialmente, se non altro per il fatto che l'autonomia politica non rimase che tale, ma non divenne mai un vero e proprio regno, se non proprio con i Maccabei. È soltanto con loro che troviamo il fatto di una vera e propria, di un vero e proprio regno ebraico. Che poi, tutto sommato, finirà abbastanza velocemente, finisce con la conquista di Pompeo della Palestina, e dalla rivolta dei Maccabei, normalmente datiamo nel 168, prima dell'era volgare, alla conquista di Pompeo, passa un poco più di 100 anni, nei parte dei quali sono appunto di vero e proprio regno. L'analisi del periodo dei Maccabei è un'analisi complessa, il periodo è piuttosto variegato, ha fasi differenti a seconda di chi era stato dall'epoca gloriosa della rivolta e dal successo al graduale declino e al distacco dall'allontanamento da quella che era stata la Torah e quindi alla rottura con il Chachamim. Quindi è un'indagine piuttosto ampia che non possiamo affrontare in questa sede. Una cosa che cui vorrei soltanto accennare è questa: le massime dei padri iniziano, forse questa è la prima cosa che possiamo vedere, le massime dei padri iniziano con un brano. Inizia con un brano che parte da Mosè, non vediamo qui la traduzione, quelli che sono evidenziati sono alcuni titoli e alcuni nomi. E da qui in poi, da Antigono Sissoko, troviamo più o meno quella che corrisponde all'epoca ellenistica. E se facciamo caso ai nomi, troviamo che alcuni di questi sono tipicamente greci. Questo non necessariamente vuol dire che chi portava quel nome era un ellenista, poteva essere una persona che i cui genitori lo erano stato, poteva essere una persona che si era successivamente aggregata o avvicinata. Dopo troviamo questa commistione, nomi greci insieme a nomi ebraici, come Yossi ben Yoezer di Cisereda, Yosef ben Yohanan di Shirushalai, troviamo Yeshua ben Terafia ben Mittai Arveli, troviamo qui Yodav ben Tabai di Shimon di Shasha, troviamo qui Shemaiah Raftalion, il secondo è sicuramente un nome greco, e fino a poi arrivare a livello Shammai siamo già in altra epoca. I rapporti, una cosa che si può fare, che è interessantissimo fare, è leggere i perché a volte alla luce del loro contesto storico. Do soltanto un esempio di questo, che è quella che apparentemente non sembra affatto una discussione, ma soltanto due massime indipendenti. Questa qui dice che Josef Eliezer Ischeretà, uomo di Zeretà, Zeretà è un luogo, e ben Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim Hibelu Mimmenu, presero la tradizione, quella tradizione di cui parlava Rabbi Segni prima, da Mosè in poi. Mosè abbiamo visto all'inizio del capitolo, qui ci dà gradualmente come si è trasmessa alle generazioni successive. Allora Yosef ben Yoeder e Yohanan ish Yerushalayim ricevettero da Antigono Sissoko. Yosef ben Yoeder dice: sia la tua casa una casa di riunione per i Chachamim, attaccati alla polvere dei loro piedi e bevi assetatamente le loro parole. Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim dice: sia la tua casa petucha l'irvaha, aperta a tutti, veio anim bene beterra, e siano i poveri come figli della casa, come abitanti della casa, insomma, ospita, apri la casa. Potrebbero, ripeto, sembrare due cose, e probabilmente lo sono, su un piano, due insegnamenti validissimi, importanti, indipendenti, e che possono convivere tra loro, possono coesistere. Oppure possiamo pensare che sono due approcci completamente differenti agli antipodi in una società che si sta ellenizzando. Quando viene messo l'idolo nel Beit HaMikdash, che probabilmente è una delle cose che scatenò la rivolta militare dei Maccabei, Gerusalemme è già una polis, è già diventata una polis greca, lo è diventata 3 anni prima, e lo è diventata in cambio di una sorta di affare tra uno degli ellenizzanti e la potenza occupante. E abbiamo detto prima che il sacerdozio era una sorta di gioco di potere, in cambio del potere sacerdotale si è permesso che Gerusalemme diventasse una polis, con tanto di istituzione di ginnasio, quindi la educazione greca, perché deriva fra l'altro anche lo sport, quello che oggi chiameremmo sport, la ginnastica, con l'ovvia conseguenza del fatto di dover cancellare il segno della Milà per non essere diversi da lei. Allora, rispetto a un contesto di questo genere, possiamo leggere questo in Mishnayot. In un caso, come nel fatto che per resistere all'attacco della ellenizzazione bisogna far sì che la propria casa sia Bet Bar la Chachamim, una casa di riunione per i Chachamim, la cultura ellenica resti fuori, dentro casa ci sta soltanto Chachamim, ci sta soltanto tradizione rigorosa. L'altra via sostiene che la casa debba essere, che in momenti di disgrazia, in momenti di persecuzione, in momenti di ristrettezza, bisogna aprire la casa a chi ne ha bisogno, e alla fine la misericordia ebraica finirà per avere il sopravvento sull'insidia. Quindi due approcci assolutamente differenti. Ci dobbiamo chiedere anche che cosa festeggiamo. Ora, quando la Gemara arriva a parlare di questo, si pone in modo piuttosto strano, ci sono 3.000 spiegazioni differenti, quindi quella di cui è soltanto una possibile lettura. Inizia il brano dicendo: mai Hanukkah, che cos'è Hanukkah? Insomma, è ovvio che sapessero cos'era Hanukkah. Allora, qual è veramente la domanda che si pongono? Probabilmente è il senso del che significato ha oggi, nel momento in cui viene scritta, viene posta quella domanda, si è comunque in un tempo in cui ormai anche il secondo Betanicash, il secondo santuario era stato distrutto. Allora, la domanda può essere: che senso ha oggi festeggiare una vittoria militare, un successo, una riconquista per quanto gloriosa che poi è comunque svanita? È vero, è stato rinaugurato allora il Betanicash, ma oggi di nuovo non c'è più. Che cosa festeggiamo? Allora, l'unica cosa che rimane, ed è quella di cui il Talmud parla, è il famoso miracolo dell'olio. Perché il miracolo dell'olio è più importante, questa ampollina che viene ritrovata e che dura per 8 giorni anziché per uno solo? Perché è importante quella e sopravvive alla distruzione fisica del Beit HaMikdash, al contrario della vittoria militare? È importante perché quella che noi di fatto celebriamo è la speranza che torni la capacità e che si perpetui quella capacità che abbiamo dimostrato una volta di resistere agli influssi esterni e che si arrivi un giorno all'avverarsi completo della profezia di Haggai e Zecharia. Ovviamente Hachamim, quando arrivano a scrivere queste cose, quindi quando ormai si è in piena dominazione romana e quando ormai sapevano quale fine avessero fatto i Maccabei, come gradualmente si erano degradate le generazioni successive, non hanno nessuna intenzione di dare risalto a loro. Quello che gli interessa perpetuare è l'unico messaggio positivo che ancora sopravvive, ed è quello del miracolo dell'olio. Torniamo adesso alla domanda iniziale, a quello che è il rapporto tra Niketz e Hanukkah, o se preferite a quello che può essere un parallelo fra Yosef e Hanukkah. Diciamo, senza troppo forzare, entrambe possono essere viste come forme di lotta o forma quantomeno di resistenza all'assimilazione. Dei Maccabim ne abbiamo parlato, di Yosef dobbiamo andare a vedere. Allora, per la verità partiamo, mi spiace che l'ordine non sia esattamente quello cronologico, ma credo che sia più efficace così. Facciamo un attimo un'anticipazione rispetto a quella che era la parasha ancora successiva, quella non di Shabbat, questo di quello dopo, la parasha di Vayigash, quando finalmente i fratelli Yosef e il padre arrivano, quindi Yaakov, i figli, tutto quello che poi sarà il popolo di Israele, arriva in Egitto. Quello che avete evidenziato è il brano relativo. Cosa fa sostanzialmente Yosef? Yosef, d'accordo evidentemente con Yaakov e con tutti gli altri, la propria famiglia la tiene lontana, separata dagli altri. La strategia è quella di dire che loro erano sempre stati pastori e che quindi va bene Eretz Goshen, la terra di Goshen, che sta separata, in modo che sostanzialmente possano restare per conto loro. Quando anche il faraone gli dice: ma se tu sai che nella tua famiglia ci stanno delle persone di valore che possono essere inserite a corte, eccetera, non troviamo che poi questa cosa ha nessun seguito. Nell'incontro precedente, 2 settimane fa, avevo accennato nel rapporto tra Jacob e Esav, questa duplice modo di rapportarsi all'esterno, di rimanere da una parte separati e dall'altra di contribuire al progresso della nazione. Yosef sembrerebbe che faccia esattamente questa operazione qua, tiene anche fisicamente, proprio come zona di abitazione, separata dalla propria famiglia e va poi a contribuire invece sensibilmente a portare delle riforme che sono delle vere e proprie rivoluzioni in Egitto, che sono evidentemente tese a salvare il paese dalla fame, ma comunque cambia sostanzialmente, introdurrà fra l'altro degli spostamenti, dei veri e propri transfer di popolazione da una zona all'altra, espropriazioni di terre, fondi comuni, insomma tutto quanto è immaginabile. Se guardiamo quello che ho, diciamo, dall'altra parte in grigio, ora non intendevo fare la traduzione di tutto quanto questo, ma l'unica volta in cui noi abbiamo un confronto tra Giacobbe e il faraone, un incontro, ma non confronta, questo si conclude con il fatto che Jacob esce da davanti al faraone. Jacob Israel esce dopo averlo incontrato e aver fatto quanto di prassi di fronte all'autorità, non ritorna più in contatto con lui. Giuseppe è l'unico quindi che rimane. Adesso, quanto successo ebbe in questa operazione? Limitato nel tempo, alla fine sappiamo che nonostante tutte quante le sue pregazioni e quanti i suoi tentativi, il popolo ebraico in Egitto ci rimane e ci diventa schiavo. Quindi tutto sommato l'operazione riesce fino a un certo punto, e secondo alcuni questo, il fatto che loro rimandano in questa terra di Goshen dove Giuseppe aveva fatti risiedere, la Torah usa l'espressione Benetava Arez de Arez Ramses, nella parte migliore della terra. Ora questa si presta a due possibili, almeno a due spiegazioni differenti. Rashid dice che è una interpretazione coerente con quanto l'avevano programmato. Ramses ne Arez Goshen, è una parte di Arez Goshen, quindi non fa che confermare quello che era stato il loro piano. E dunque evidentemente il cedimento deve essere stato di epoca successiva. E il Rambam pensa che in realtà il cedimento sia iniziato proprio qui, già da questa mossa che non è coerente con il programma iniziale. Dice che li aveva fatti risiedere nella parte migliore della terra, e che gli diede di concedere le proprietà terriere. Insomma, loro non diventano più stranieri ma possidenti, e da qui gradualmente succede quello che succede. Quello che volevo invece mostrare, preso dalla parasha di Michès, cioè dal dramma che davvero leggeremo questo Shabbat, nel primo sette, è il fatto che uno degli impegni che il popolo ebraico ha verso l'esterno è quello della diffusione, oggi, della diffusione delle leggi noachidi. Anticamente ritroviamo in tutti i patriarchi, e lo ritroviamo qui anche in Yosef, il fatto di diffondere il monoteismo, la credenza nell'unico Dio. Da dove impariamo questo? Nel brano iniziale della parasha troviamo il famoso sogno del faraone, e troviamo il fatto che poi Giuseppe venga portato, finalmente il capo cocchiere si ricorda di lui, lo tira fuori di prigione, e il faraone gli dice Shamati Alech al Morti, Shmach al Omnistoroto, ho sentito dire a tuo proposito che tu sai ascoltare un sogno e sai spiegarlo. Qual è la risposta che fa Giuseppe, che finalmente tirato fuori dalla prigione, ha un'occasione meravigliosa davanti a sé? No, io no, il Signore ti risponderà. E lo riviane e ci dà un parola, il Signore che darà una spiegazione, qua usa la parola shalom, pace, del faraone. Se scorriamo anche senza, diciamo così, anche senza capire tutte quante ora le fate, ma potete facilmente poi rivederle anche in traduzione, sono all'inizio della parasha che leggiamo, che è il capitolo, se non sbaglio, 41 di Bereshit. 41, sì. Troviamo qua che nell'interpretazione che Yosef dà al faraone, la parola del Signore, nella sua forma, cioè c'è una differenza importante tra il nome programmato e il nome Elohim, che può essere spiegato in diversi modi. Uno dei modi di spiegarlo è quello che Elohim sia la forma universale, mentre il nome programmato si riferisca specificamente al rapporto particolare che ha il popolo ebraico con il Signore. Quindi è ovvio che in questo contesto Yosef usi il termine Elohim e non Hashem. Guardate quante volte ritorna, l'ho evidenziato apposta, quanto il Signore sta per fare, lo dice al faraone, e questo concetto viene ripetuto, intanto che nel clima del suo discorso dice proprio per quanto il fatto che il sogno sia stato doppio. Faraone aveva sognato due sogni di identico significato. Dice Yosef, finnacona davar meim aerotim, come maera aerotim la sottotona. Poiché la cosa è pronta da parte del Signore, e il Signore si affretta a farlo. Ora, perfino in traduzione si nota che dal punto di vista sintattico questa cosa non torna, è iperabbondante il ricorso al Signore. Uno avrebbe tranquillamente potuto dire, poiché la cosa è predisposta, è pronta da parte del Signore, ed egli si affretta a farlo. Il fatto di mettere questa enfasi enorme sul nome di Dio, perfino a scapito delle regole sintattiche più basilari, è evidentemente significativo. Qual è il risultato di questa cosa? Il risultato è sorprendente, che il faraone non solo non si arrabbia, non solo non lo caccia via, non solo non si adira per il fatto che lui, invece di ricordare uno degli idoli egiziani, tira fuori questo misterioso nome Elohim, ma alla fine conclude dicendo si può trovare forse una persona così che ha lo spirito divino in sé, è lo spirito di Elohim, lo usa il faraone questa volta, in lui. Dunque, il senso di questo brano può essere che Giacobbe avesse, oltre all'evidente necessità di spiegare il sogno del faraone, ma avesse avesse qua l'intenzione, che dunque dobbiamo pensare che fosse un'intenzione costante nella sua vita, di portare il nome, di diffondere il nome di Dio nel mondo. Adesso, l'ultima cosa che dobbiamo vedere è il brano di Hanukkah. Il brano di Hanukkah noi lo prendiamo dalla parasha di Naso, che è una parasha del libro dei numeri di Bamidbar, e nella quale è un brano che ovviamente fa piacere che inizi con la berakha è quella che poi è il testo della Birkat Kohanim, e poi inizia a descrivere evidentemente quanto di più simile c'è nel testo della Torah alla circostanza dei Maccabim, è quella della l'inaugurazione del santuario nel deserto, il Mishkan. E quindi c'è qui tutta quanta la descrizione. Questo è il capitolo più lungo di tutta quanta la Torah, ed è un capitolo che tutti quanti alla fine si chiedono: ma perché c'è bisogno che ci sia tutto questo racconto moltiplicato per 12? Perché ogni giorno troviamo uno dei capi tribù che porta esattamente lo stesso, la stessa offerta, e sono usate esattamente le stesse parole, Bayom HaRishon, Bayom HaSheni, e così via, tutti quanti, Bayom HaSherichi, eccetera. Ora, questa cosa, quando noi, siccome noi di Hanukkah leggiamo ogni giorno il brano relativo a uno dei giorni, salvo poi nell'ottavo giorno arrivare fino alla fine, tutto sommato questa cosa passa abbastanza facilmente o persino inosservata, comunque non è certo una lettura lunga, sono un po' diversi. Quando capita la parasha di Nasò nel corso della lettura settimanale, tutti quanti chiedono possibile, cioè bisogna leggere 12 volte la stessa cosa. Allora, questa ripetizione è spiegata di solito in due modi, uno è moralistico e l'altro è stilistico. Quello moralistico pone l'accento sul fatto che ci sia sempre lo stesso testo per tutti, per evidenziare, per sottolineare il sentimento di unità e di uguaglianza che avevano finalmente tra loro i messini, i capi tribù, i principi delle tribù. Nessuno cercava di fare qualcosa di più degli altri, di diverso dagli altri, tutti quanti facevano esattamente quanto quanto gli spettava e quanto gli era comandato, né più né meno. Quindi è una dimostrazione di unità, è una dimostrazione di obbedienza che nell'ambito del libro di Bamidbar è una dimostrazione piuttosto rara, e anche rispetto a precedenti differenti che sappiamo dai brani dal libro di Shemot, dal libro di Vaikra, della Torah, è assolutamente lodevole e degna di essere rimarcata, anche a costo di stancarci un po' quando la leggiamo Shabbat. L'altro è di tipo stilistico. Normalmente queste, quando, così come a noi quando una cosa ci piace anche poi, o quando ci è cara, ci fa piacere rivederla, riascoltarla più di una volta, così un brano che è caro, che ci è vicino, che ci fa piacere, lo ascoltiamo volentieri, ripetuto tante volte, come una bella scena che si ripete. E arriviamo alla fine a un verso, che è la conclusione del capitolo, che è un verso piuttosto strano, quello che qua ho identificato in Italia. E dopo la descrizione di tutti quanti i 12 giorni, dei 12 principi che hanno portato le loro offerte, troviamo che la Torah, non contenta di questo, ci fa pure il riassunto dei quantitativi, che ci fa le somme praticamente, e alla fine ci dice questa cosa qua, che quando Mosè veniva alla terra della radunanza, allora il Moed, per parlare con lui, con il Signore, Vaishmai Kakol, e ascoltava la voce, Mittaber l'abbia una forma particolarmente difficile, su cui non mi soffermo, del verbo parlare, quindi che parlava a lui, o che forse Dio parlava con se stesso e Mosè ascoltava, di nuovo non voglio entrare adesso in questo dettaglio, ne alla capore, da sopra al coperchio, a Sher alla Ronna, che stava sopra la Ronna e lui, sopra l'arca, mi pecine a Cherubim, da in mezzo ai due Cherubim, vai da per l'altro, parlava con lui. La traduzione non è venuta granché elegante, ma anche il verso, anche dal punto di vista sintattico, è pieno di difficoltà. La difficoltà principale è però quella che tutte queste informazioni, apparentemente, noi le abbiamo già da altri passi della Torah. Allora, e forse se le avevamo già, non è neanche dal punto di vista cronologico perfettamente pertinente, allora perché ci viene messo proprio qua? Beh, in realtà, se ricordiamo quello che era successo con l'episodio del vitello d'oro, dopodiché è da lì che viene fuori Lo El Moed, successivamente a quell'episodio lì che la Torah ci parla di questa terra della radunanza. La cosa fondamentale è che la terra della radunanza stava fuori dall'accampamento e lì Mosè si ritirava. E quindi, diciamo, quando parlava con Dio parlava fuori dall'accampamento. La cosa fondamentale che avviene qui è che finalmente il discorso, il parlare di Dio a Mosè torna ad essere al centro dell'accampamento, in mezzo al popolo di Israele. La Shekinah torna, l'immanenza divina torna ad essere in mezzo a tutto quanto il popolo di Israele. Allora qui ci avviciniamo a capire che tutta questa, se questo è il culmine di tutta quanta questa parasha, ci sembra anche vicino a Hanukkah. Ma nella parasha di Hanukkah noi ci spingiamo oltre, prendiamo anche i primi quattro versi della parasha di Be'al Utefa, la quale parasha, guarda caso, parla della menorah, elemento che evidentemente è legato in modo fortissimo a Hanukkah. Anche nella Haftarah, che leggiamo, come accennavo prima, è un brano tolto al libro di Zaccaria, si parla della menorah. E anche a proposito della menorah possiamo a maggior ragione fare la stessa obiezione dal punto di vista della Torah, quanto le regole relative alla menorah c'erano già state date, perfino in maggior dettaglio, nel libro di Shemot, nel libro dell'Esodo, viene riportato in dettaglio assai maggiore. Allora, che bisogno c'è di metterla qua? E c'è qui un midrash che può sembrare a prima vista piuttosto strano, banale, che qui Aaron aveva... era rimasto deluso, era rimasto depresso dal fatto di aver visto che nei giorni precedenti c'era stata tutta quanta questa ribalta dei principi delle tribù e lui, che era il Kohen Gadol, in fondo non ci aveva avuto nessuna parte. Questo Midrash in fondo è un po' strano, perché è vero, erano loro che portavano, ma ogni sacrificio che voleva portato era Aaron, poi fisicamente lo metteva sull'altare, poi questo invidio non fa particolarmente onore a Aaron. Allora il Midrash prosegue e dice, almeno una delle interpretazioni di Midrash prosegue e dice che in realtà quello che preoccupava Aaron era in prospettiva, era il fatto, non tanto che la ribalta lui la perdesse in questi giorni qua, ma il fatto che se non fosse successo poi tutto l'episodio degli esploratori, eccetera, da qui sarebbero entrati direttamente nella terra di Israele. Nella terra di Israele qual è la preoccupazione? È quella della conquista, della vittoria militare, quella dell'esercito. Il ruolo fondamentale è quello dei Nesim, dei principi delle tribù, non è più quello del sacerdozio. Adesso, nell'ottica della Torah, aggiungiamo quest'altro elemento, il sacerdozio in realtà... Se poi soprattutto confrontiamo con quelle che sono a riguardo le fonti della tradizione orale, erano organizzati in turni tali che in fondo al culto del Beit HaMikdash ci stavano due settimane l'anno, forse, in turni. Il grosso del loro compito era quello dell'insegnamento. Allora la vera preoccupazione di Aaron, recuperata così, sarebbe stata quella che lo spazio dell'insegnamento della Torah sarebbe dovuto diventare troppo poco. E quindi il fatto che noi terminiamo la lettura della parasha relativa a Hanukkah con il brano della Menorah ci vorrebbe sottolineare l'assoluta preminenza e l'importanza di accendere le persone, nel senso di illuminarle, accendere la menorah nel senso di illuminare le persone, di illuminarle con l'insegnamento, di accendere l'entusiasmo dell'insegnamento, se così possiamo dire. E questo è effettivamente il culmine con cui si conclude la lettura di Hanukkah. Io mi fermerei qua.